Gli Atti degli Apostoli di questi giorni ci hanno presentato il martirio di Santo Stefano, la conversione di San Paolo, e oggi presentano la Chiesa in pace, Pietro che visita la Chiesa e fa qualche miracolo, e la gente che crede proprio perché vede questi miracoli. Nel Vangelo invece è tutto il discorso di Cafarnao, l'Eucarestia. Io vorrei guardare insieme a voi questa dimensione della conversione di San Paolo per fare il paragone anche con noi e ribadire ancora rispetto al discorso di Cafarnao, so che l'ho detto altre volte, ma questo concetto semplice che Gesù dice, ma che credo non sia semplice per nessuno di noi da comprendere dentro. Chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue, non può fare parte con me. Non è solo l'Eucaristia. La carne è il sangue, è il suo corpo. Concetto semplice, ma non credo, ripeto, che tra i cristiani sia così compreso, perché non sarebbe il mondo com'è. Semplice ma sconvolgente, come lo è stato per quelli di Cafarnao. Non erano tutti cattivi, Questo discorso è duro. Come fai a mangiare la carne? San Paolo. Tutti gli apostoli, eccetto San Paolo, sono stati istruiti per 3 anni da Gesù, hanno vissuto con lui. Sono stati con lui 40 giorni dopo che è risorto. Istruiti su tutto. Hanno ricevuto lo Spirito Santo insieme a Maria Santissima nel Cenacolo. Gesù gli ha aperto la mente alle Scritture. E sappiamo da parte di tutti la fatica che hanno fatto per credere fino in fondo alla risurrezione, anche dopo che l'hanno visto risorto. Se non vedo il foro nelle sue mani, se non metto. E invece San Paolo, che ha ammazzato tanti santi, non ha ammazzato persone qualunque, San Paolo, ha ammazzato i santi. Si era dedicato ad uccidere i santi, non persone qualunque, non i delinquenti, lui ammazzava i santi, Santo Stefano, e aveva la licenza per andare a prendere anche gli altri. Semplicemente sente una voce, cade da cavallo e cambia. E adesso non stiamo qui a dire più grande Pietro, Paolo, ognuno ha la sua, comunque penso che sia risaputo a livello universale la grandezza di San Paolo. Cosa è successo? Quello che è successo e che deve succedere ad ognuno di noi è riuscito ad accogliere il perdono di Dio, senza se e senza ma. Cadendo da cavallo e sentendo chi sei, sono Gesù che perseguiti. Il suo passaggio è stato: se questo che io perseguito, so cosa ho fatto, so chi sono, mi ha amata al punto, per questo vale la pena di dare la vita. Ha accolto il perdono. Guardate che questo passaggio di accogliere il perdono, io vi invito a vederlo su ognuno di voi, non siete quei peccati di San Paolo, ma ognuno di noi ha i nostri, ha i propri. Se non fate passare il perdono così come l'ha accolto Lui, non riuscirete a comprendere nemmeno l'amore di Dio. Se proveremo a comprendere l'amore di Dio solo per le opere buone, solo per il comportarsi bene, solo... non basta. Tutto l'atteggiamento positivo che deve venire perché hai toccato quell'amore di Dio. E quando è che lo tocchi sul serio? Anche San Giovanni Apostolo lo descrive bene. Ci ha amato per primi. Ci ha amato quando eravamo ancora peccatori. Bisogna fare questa esperienza di quest'amore. Di sentirsi amati quando lo sai che non te lo meriti. Lo sai che hai sbagliato. Lo sai che sei limitato. Lo sai che sei niente. Ma sai che Dio ti ama. È quell'amore che ti permette di vivere la vita offerta. Se non tocchi quell'amore, guardate che l'offerta è teoria. È un atto di forza, è una forzatura della tua volontà. È già bello, perché tu lo vuoi, lo desideri, lo cerchi. È bellissimo, non sto buttando via questo aspetto. Ma arrivare come Paolo... quell'amore non ti lega più, ti libera in tutto, ti toglie ogni paura, ogni senso di colpa, ti lascia solo la vita dentro. Quell'amore capisci che ha vinto il mondo, perché l'ha vinto in te, non perché qualcuno ti ha detto che l'ha vinto in lui, che ha fatto un miracolo, che vabbè, bravo, ma l'ha vinto in me. Fai esperienza di Dio, incontri Dio. Uguale è per l'Eucarestia. Se io quell'amore non lo mangio, non lo incontro. Consapevole che sto mangiando il cuore di Cristo. Consapevole che è un atto d'amore. Se no diventerà più o meno sempre un rito. Questa azione che sto dicendo, sia dell'Eucarestia che del perdono, è l'azione di grazia. È quell'azione dove non c'entra niente l'uomo. Non c'entrano gli atti che l'uomo può fare, non c'entrano le preghiere, non c'entrano la carità, non c'entra il più buono dei buoni, non c'entra niente. È un'azione di Dio, è un'azione di grazia. Perché se tu pensi di ottenere il perdono perché sei buono, non hai incontrato quell'amore che ti ama per primo, che ti ama quando sei peccatore, non quando sei buono. Le azioni della bontà diventano perché quell'amore ti ama, perché non puoi che ricambiare un amore così, o puoi rinnegare. Allora cos'è che fa l'uomo? Fa quello che c'è sempre dal concepimento in avanti, sceglie tra la vita e la morte, tra accogliere quell'amore o accogliere lo spirito del mondo. Lo può fare in maniera totale, scelgo il mondo o scelgo Dio, o lo può fare come i più tanti a metà, chi il 20, chi il 30, chi il 40, un sì debole, un no debole, a metà. Lo accolgo ma non del tutto, allora lì parto, ogni tanto prego, chiedo, faccio, perché non hai accolto quell'amore, non ti ha cambiato, non ti ha fatto cadere da cavallo. Abbiamo detto che c'è in questo tempo l'azione trinitaria, è giusto e non è giusto. L'azione trinitaria c'è sempre stata. In questo tempo è potenziata. In questo tempo è all'opera in maniera particolare, come e più dei tempi di Gesù, in quanto c'è la sua presenza viva come allora. Ma è all'opera l'azione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, in continuo. Se voi guardate a una messa, è quell'azione. È quell'azione che in continuo ti crea, ti perdona e ti santifica, a seconda della tua partecipazione. Ad ogni messa noi preghiamo il Padre nostro, venga il tuo regno. Pare che non venga mai. È un tempo che stiamo pregando per la pace. Scoppiano le guerre. Ma cosa ci dice questo? Io credo che quello che ci dice, che il punto è, l'uomo prega per il venga il tuo regno, ma ha già in mente lui com'è il suo regno. Ha già le sue idee di che com'è il regno di Dio. Prega per la pace, ma vuole la pace che è giusta, e guai a noi se non preghiamo per la pace, ma non per cambiare secondo il pensiero di Dio, ma per tornare a vivere secondo il proprio pensiero. Ecco perché non viene la pace. Perché Dio non ti dà quello che ti fa male. Se volete l'esempio che conferma questo, prendete la pandemia. È cambiato qualcosa dopo la pandemia. L'uomo è tornato a vivere come prima. C'è qualcuno che è andato in cerca di Dio dopo la pandemia, durante la pandemia? Erano dispiaciuti perché non potevano vivere come vivevano prima. Eravamo dispiaciuti. Non per cambiare vita. Nessuno si è chiesto cosa mi sta dicendo Dio, cosa vuole, perché l'ha permesso. San Paolo, accogliendo quell'amore, quel perdono, ha cambiato vita. Ma vale per ognuno. A volte io credo che non accogliamo quel perdono proprio perché, come per la volontà di Dio, venga il tuo regno, come per la pace, l'anima furba lo sa. Se accolgo tutto, cambio. Devo lasciare. Se accolgo tutto, ho perso. Mentre pensavo a questo, dicevo, come possiamo pregare per la pace? Il Signore è chiaro, no? Dopo il Padre nostro. Il sacerdote prega Dio Padre e poi prega Gesù per la pace. Prega il Padre dicendo allontana da noi ogni male. È perché non si allontana. Sempre per il motivo di prima. Il male si allontana, ma l'uomo lo richiama. Quando battezziamo e mandiamo all'inferno, mandiamo nello stagno di zolfo, ci vanno tutti, ma poi l'uomo li richiama. I demoni, il male, l'energia disgregante è nel mondo perché è l'uomo che la chiama. Invoca il male. Non perché fa messe nere o fa chissà che cosa, ma semplicemente perché sceglie di vivere secondo il mondo, secondo lo spirito del mondo. E allora si presenta chi lo spirito del mondo lo rappresenta. Si presenta il male. Pregare per la pace, la prima preghiera per la pace dovrebbe essere per la pace dentro di noi. Che la pace vinca la mia inquietudine, che la pace vinca le mie domande che mi lasciano, allora posso pregare per la pace nel mondo. Che la pace vinca il mondo dentro di me. Allora possiamo insieme alzare una voce, e sarà anche una preghiera autoritaria, come quella che ha fatto la Chiesa quando ha detto e che ha tremato la terra, no? Che diceva qui tutti ci vogliono far fuori, o ci aiuti o abbiamo già bene che è finito la Chiesa. Non era così, ma ha tremato la terra e la Chiesa è partita. Ma erano persone che avevano scelto quello, è la verità. Ma se invece io prego per la pace, ma mentre prego già dentro di me, prego per la volontà di Dio, già dentro di me, voglio la pace perché così cresco bene, sto bene, continuo a lavorare, continuo a vivere, continuo a fare, io no, sono già andato contro la preghiera di Gesù. Io vi do la mia pace non come la dà il mondo, lui dice. Devo scoprirla come me la dà, non posso dirgli come darmela. Non come la dà il mondo. Pensando a questo, dicevo prima, ho detto, ma ci sono persone, a te, o almeno si affermano così, io le vedo in pace. Mi sembrano persone belle, positive, in pace, più di tanti cristiani, scusate. Mi sono detto, come mai? Perché loro, comunque, per quello che credono loro, per quello che vivono loro, hanno trovato un equilibrio dentro, una pace. Hanno un ideale. E per quell'ideale danno la vita. La danno la vita per quell'ideale. Pensate, il caso più eclatante è un Gandhi. Ha dato la vita per un ideale, era in pace. Ma noi che abbiamo incontrato Dio, diciamo di averlo incontrato, cosa vuol dire avere la pace? Sarà un qualcosa di oltre di quelle persone. E difatti c'è un oltre. Devi diventare come Gesù Cristo. Devi a tua volta diventare colui che offre la vita e paga per la pace. Devi diventare agnello immolato. Devi prendere un pezzo della croce e camminare avanti. Devi mettere Cristo al centro e lasciargli ogni iniziativa, accogliendo con l'amore, come ho detto prima. Siamo in tempi particolari, me l'abbiamo detto, l'ho detto tante volte, ma non sono tempi particolari perché sono tempi brutti. Sono particolari perché ci sono tante grazie. Particolari perché questa esperienza di Saulo che diventa Paolo è alla portata di tutti. Particolari perché basta una piccola apertura, un piccolo desiderio verso Dio, disposti a cambiare vita, e Dio sfonda la porta. Lui sta alla porta e bussa. In questi tempi vi dico, se qualcuno si sbaglia ad avvicinarsi alla porta, anche se non apre, la sfonda. E dice, oh, se la pensavo fosse aperta, te la butta giù, perché entra. Basta avere un po' di desiderio e di disponibilità, particolari per questo. Si fa più fatica a perdersi che a salvarsi. solo che la scelta è sempre come al concepimento. Cosa voglio? Lo spirito di Dio o lo spirito del mondo? Questo sì, ed è l'unica cosa che deve fare l'uomo, questa scelta, poi lasciare libera l'azione di Dio. E lui sa chi buttare giù da cavallo, chi prenderlo facendogli vedere un miracolo, chi prenderlo con le carezze, chi prenderlo con un calcio nel sedere, non sa lui. Però lasciamolo fare. E io desidero ringraziarti, oh Signore, per questi tempi. Ringraziarti per le grazie che sono numerose. Desidero affidarti tutti i piccoli, semplici, tutti quelli che sono immersi in vortici che sono più grandi di loro, in situazioni più grandi di loro. Soprattutto quelli che non ti hanno ancora conosciuto. Ti affido chi in ogni religione comunque cerca la vita con la maiuscola, cerca il senso della vita. Ti affido i bambini abortiti, ti affido tutti quelli rifiutati, in ogni modo. E desidero insieme a Maria Santissima chiederti una benedizione particolare per il sì al concepimento, per chi è chiamato ad aprire una strada, che sappia gioire di questa chiamata a risvegliarsi e veramente accettare come San Paolo di dover soffrire per il tuo nome. Accettare come San Paolo, ovunque lo manderà, tutto il percorso che ci sarà, e insieme a San Paolo ringraziare della potenza, dell'ampiezza e della grandezza dell'amore di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.